Ciao, sono Antonio, marketing strategist di Concentus. Oggi parliamo di email, nello specifico non le email di vendita, quelle usate da molti marketer per vendere i loro prodotti o promuovere corsi o servizi. Parliamo di email efficace all'interno delle aziende, ossia il modo migliore e più efficace per scrivere una mail all'interno della tua azienda verso clienti e fornitori, sia che sia tu a farlo o anche i tuoi dipendenti, perché ancora oggi, anche se viviamo in un'epoca dove ci sono molti altri strumenti di comunicazione, l'email, se fatta nel modo corretto, può ancora fare una grande differenza per il tuo business. Un'email efficace moltiplica il valore del tuo messaggio, prima di tutto perché è immediata, sia per te che la invii, sia per chi la riceve. Aumenta il valore della tua comunicazione, dà un'immagine positiva della tua azienda e inoltre dà un'immagine professionale della tua azienda e anche di chi la scrive. E soprattutto, come dicevo, pur essendo nel 2019 ed invasi da 1000 strumenti diversi per comunicare, risulta soprattutto in un'azienda un ottimo strumento, un'ottima risorsa per il buon esito di una trattativa. In generale, le mail sono percepite di qualità quando sono brevi e concise, quando non vengono usate per litigare, e purtroppo se ci pensi vengono usate per questo motivo spesso, quando si risponde a chi ci scrive, sia che tu sappia quello che ti chiede, sia che tu non lo sappia. L'importante è perlomeno dare un feedback a chi ti ha appunto scritto. L'importante è appunto, per dare una mail di qualità, non annoiare, perché la tua mail è in costante competizione con molte altre all'interno di una lunga lista che spesso viene lasciata lì. Ricorda che l'email non è il telefono e il modo di comunicare a voce è profondamente diverso e che quindi anche il telefono è importante e va usato. Quindi non usare solo la mail per comunicare. Spesso dire delle cose a voce aiuta ad essere molto più efficaci. L'oggetto della mail per una comunicazione di qualità deve essere una sintesi di quello che andrai a dire, deve rappresentarlo. Un'altra cosa importante è non cliccare mai il tasto invia senza aver prima fatto un controllo attento dell'ortografia. Non inserire allegati troppo pesanti. Esistono strumenti molto efficaci per far scaricare i tuoi allegati attraverso il browser e soprattutto rispondi, non lasciare passare troppo tempo alle mail che ti inviano. Entro 48 ore tassativamente, secondo me anche meno, dovresti rispondere alla mail che ti viene mandata. In generale, comunque, statisticamente la maggior parte delle mail, diciamo un buon 80%, sono inadeguate per raggiungere lo scopo comunicativo che si prefiggono. Il 50% delle mail che vengono mandate ogni giorno sono pessime, scadenti e poco professionali. Tutto perché bisogna pensare che scrivere e parlare sono due cose profondamente diverse. In generale tutti diciamo che non abbiamo tempo, che dobbiamo correre e che non riusciamo a gestire i nostri impegni. Ma se pensi un attimo al tempo che ti serve per scrivere una buona email e una scadente, pensaci un attimo, la differenza corrisponde veramente a pochissimi secondi. Quindi, se l'obiettivo è quello di cambiare il messaggio per renderlo efficace e il tempo necessario è veramente poco, perché non farlo? Perché non iniziare a comunicare in modo professionale? In generale, gli errori che vengono fatti comunemente sono che tutte le mail vengono inviate a tutti, anche a chi non è interessato. Quindi ci sono persone sommerse di email di cui non frega assolutamente niente. Vengono usate per prendere appuntamenti più delle volte, si usano per comunicare informazioni negative, ed è una cosa che dopo vedremo perché non va bene, perché via mail, attraverso lo scritto, l'informazione arriva in modo profondamente diverso che attraverso il mezzo verbale. Spessissimo non è chiaro chi fa cosa, cioè l'invio a A oppure in coppia conoscenza A oppure tutti in coppia conoscenza. Insomma, è poco chiaro l'utilizzo anche di queste opzioni. Molte email sono lunghissime, dei muri di testo illeggibili e soprattutto all'interno non si distinguono le informazioni dalle azioni che chiediamo di compiere al nostro interlocutore. Ma bisogna essere chiari. Spesso la mancanza di chiarezza viene percepita come mancanza di idee e di volontà di fare le cose, farsi capire. Quindi nel lavoro è fondamentale essere chiari. E se non lo sei, tutto quello che otterrai è una sola cosa: perdita di credibilità e di professionalità. Comunicare in modo poco chiaro ti costringe a ripetere le cose più volte, quindi spesso ti trovi a spiegare 2, 3, 4 volte quello che il destinatario del messaggio non ha capito nella prima mail, quando invece scrivendo nel modo corretto avresti già risolto tutto, perdendo molto molto meno tempo. Ti scrive in modo poco chiaro, ti presenta in modo poco chiaro, dando un'immagine poco professionale tua e dell'azienda. Soprattutto poi, se concludi un accordo fatto attraverso una comunicazione poco chiara, fumosa, porterà a un risultato inadeguato, quindi o sbagliato, quindi anche mancato pagamento, o la perdita di un cliente, o un appuntamento errato, oppure l'esecuzione di un task che richiedi non fatta nel modo corretto. Allora, come si fa a scrivere una mail efficace? È semplice, non è niente di complicato. Bisogna semplicemente obbligarsi a farlo e a farlo diventare un'abitudine. Come tutte le cose che facciamo fatica a fare, quando ci costringiamo a ripeterle reiteratamente, diventano prima o poi un'abitudine che il nostro cervello metabolizza e non vede più come un ostacolo. Quindi, prima di tutto, parliamo del corpo del testo. Aprire il messaggio una breve introduzione sull'argomento. Facciamo un esempio. Se devi parlare di un appuntamento di lavoro, nella prima riga basterà scrivere: caro Nicola, nome inventato, virgola, a capo, ti scrivo questa mail per definire i dettagli del nostro appuntamento di lavoro di martedì prossimo. Andare nei dettagli è il secondo aspetto di quello che si vuol dire. Meglio se trattati punto per punto, soprattutto in paragrafi distinti, non muri di testo. Significa che dopo l'introduzione, in cui avrei spiegato l'argomento della mail, andrai a dettagliare immediatamente vari aspetti di quello che vuoi comunicare. Ma invece di scrivere un fiume di parole o muri di testo, se schematizzi le informazioni anche attraverso un elenco puntato, ad esempio quello che viene chiamato bullet point, in cui ogni punto evidenzia uno degli aspetti che vuoi comunicare, sarà molto più facile per chi legge capire quello che vuoi comunicare. Alla fine, quello che devi fare è concludere la mail riepilogando brevemente quanto necessario rispetto a quello che ti sei detto e chiedere un feedback, quindi dare un compito a chi legge in modo da precettarlo a capire al meglio quello che hai comunicato e a farti sapere se lo ha capito. Ad esempio, magari stiamo parlando con un fornitore o un cliente, le chiedo cortesemente di farmi sapere oppure di iniziare questo compito che gli abbiamo dato entro magari un tempo che ci siamo prefissati, nell'attesa di una sua conferma a mezzo email, eccetera eccetera, e poi saluti. Quindi, riassumendo, la prima parte deve introdurre l'argomento. Ciao, ti scrivo per questo motivo. Seconda parte deve dettagliare in modo specifico, non lungo, non prolisso, attraverso possibilmente degli elenchi puntati, le informazioni che devi comunicare appunto al tuo interlocutore. Se dobbiamo ad esempio dargli dei compiti, scriveremo: punto 1, per favore chiama l'assistente Giovanna. Punto 2, definisci con lei l'appuntamento per il prossimo mese. Punto 3, registrate i dati che avete archiviato tramite le telefonate ai clienti, e così via. Infine, come detto, concluderemo riepilogando brevemente quanto detto e soprattutto chiedendo al nostro lettore un feedback, dandogli ad esempio un compito. Quindi rimango in attesa di un tuo cortese riscontro riguardo quanto detto. Per favore fammi sapere magari entro martedì i dati che avete ottenuto. Questo precetterà chi sta dall'altra parte a rileggere, in caso non abbia capito quello che volevi comunicare, e a fare quanto detto. In generale, comunque, per evitare che chi sta dall'altra parte mantenga l'attenzione, è importante essere brevi e concisi. Quindi, se i contenuti sono molti, ad esempio, come ti ho detto prima, si può utilizzare un elenco puntato oppure un indice numerato, quindi 1, 2, 3 e ad ogni numero corrisponde un concetto. Utilizzare paragrafi brevi e, solo se necessario, usare titoli, sottotitoli, eccetera. Non sto parlando di scrivere un articolo di un blog, ma semplicemente paragrafare il testo, quindi suddividendolo in blocchi. Usare gli spazi tra i paragrafi, quindi andare a capo con una riga vuota in modo da isolare ed evidenziare i vari contenuti. E soprattutto alla fine, un'altra cosa che non ti ho detto, personalizzare quando è possibile i saluti, anche con persone che non conosciamo magari direttamente. Non significa essere troppo confidenziali, ma semplicemente personalizzare e non mettere il classico saluti e nome. Quindi ad esempio, non so, le porgo i miei più cordiali saluti, ringraziandola per la preziosa collaborazione, eccetera, eccetera. Insomma, cercare quando comunichiamo di far capire al lettore che ci stiamo rivolgendo realmente a lui, che non è uno dei tanti. Tornando invece per un attimo a quello che ti avevo detto sul fatto di non litigare via email, parliamo un attimo delle informazioni negative. Allora, le informazioni negative si comunicano solo faccia a faccia, al massimo per telefono. Se necessario, si confermano per email, ma non parlerai di qualcosa di negativo via email, perché i messaggi scritti sembrano sempre più duri di quanto appaiono rispetto al tono di voce che mi hanno usato. Spesso ci sono litigi, polemiche, incomprensioni, quello che online vanno chiamati flame, a causa di frasi che dal vivo magari sembrano tranquille, dette in un modo normalissimo per una discussione tra persone che hanno rispetto tra di loro. Per iscritto invece sono sempre confondibili, sono sempre malinterpretabili. Quindi quando scriviamo cerchiamo, anche se siamo arrabbiati, di mantenere la calma, magari aspettando un attimo prima di rispondere a un messaggio che ci fa arrabbiare, perché altrimenti rischiamo veramente di dare un'impressione troppo negativa rispetto a quello che vogliamo dire. In generale tutti apprezzano le mail per la facilità e la leggerezza, ma le parole non trasmettono solo informazioni e dati, le parole generano anche emozioni, e quindi proprio se tu sei molto arrabbiato e devi scrivere qualcosa e vuoi scrivere qualcosa di negativo, le parole sono in grado di trasferire emozioni e soprattutto amplificarle, e dimostrando anche poca attenzione alla persona che sta dall'altra parte. Bisogna quindi parlare di rispetto e considerazione. Riassumendo, bisogna rispettare il destinatario del messaggio, perché rispettando lui rispetteremo noi stessi, l'interlocutore, la nostra azienda e l'azienda del nostro interlocutore che sta dall'altra parte. Parliamo invece del fatto di dover o voler informare tutti. Allora, sarebbe bellissimo che in un'azienda tutti sapessero tutto quello che succede, ma non è possibile. Quindi quando mandiamo un messaggio, soprattutto quando ne devi mandare tanti, sono periodi di intenso lavoro, le persone sono oberate e piene di cose da fare e di email da leggere, informa soltanto chi è realmente interessato al tuo messaggio. Quando mandi una mail e indichi il mittente della mail nel campo A, indichi un'azione, cioè indichi il fatto che ti immagini che quella persona compia un'azione che tu richiedi quando gliela mandi quella mail. Se invece metti in copia conoscenza qualcuno, lo stai informando, lo metti a conoscenza, non gli stai chiedendo di svolgere delle azioni. Quindi è importante distinguere questi due campi. Un'altra cosa, quando metti in copia conoscenza qualcuno, deve essere realmente interessato a quell'email. Cioè, non può essere un modo solo, ad esempio, ti metto in copia conoscenza per scaricarmi le responsabilità di quello che dico, o modo per dimostrare, mettendo in copia conoscenza qualcuno, che hai fatto qualcosa di importante, quindi lo faccio sapere a tutti, perché così rischi di sovraccaricare chi deve leggere le email e quindi gli fai sprecare tempo, sprecare risorse e gli fai fare cose sbagliate, oppure viene direttamente cestinata e comunque non viene letta. Un aspetto molto importante di cui invece parliamo adesso e che spesso viene trascurato è l'oggetto. La riga oggetto o paratesto dell'email è il titolo del contenuto della mail, quindi deve riassumere, deve attrarre l'attenzione prima di tutto, perché altrimenti non viene letta, ma soprattutto deve riassumere quello che viene scritto nella mail. Quindi per essere un oggetto urgente, per essere un oggetto parlante, un oggetto corretto, non può essere una scritta di una parola o di tre lettere, non so, tipo problemi, oppure appuntamento, oppure urgente, 1000 punti esclamativi. Sarà invece tipo, non so, IVA trattino secondo trimestre 2018, cliente Mario Rossi trattino rilevato errore nell'invio della comunicazione pratica numero tal dei tali, oppure appuntamento telefonico trattino martedì 24 febbraio 2019, oppure se c'è una cosa urgente pratica di rimborso numero 747 trattino urgente. Insomma, l'oggetto deve spiegare in modo dettagliato, deve descrivere, ma riassumere in qualche modo il contenuto della mail, in modo che chi lo vede nella sua inbox, nella sua casella, possa già capire prima di aprire che è una cosa che gli può e gli deve interessare. In generale, come ho detto prima, è necessario non essere prolissi, non scrivere troppo, a meno che non sia strettamente necessario. Quindi cercare di dire l'essenziale, usare ad esempio i caratteri giusti, lo stampatello, lo stampato maiuscolo, usalo, ma non usarlo troppo. Quindi l'oggetto dovrà contenere pochi caratteri, ma non troppo pochi. Devono permettere di descrivere in modo efficace. Non deve essere omesso, ovviamente. Non devi usare dentro, oppure lo puoi usare, ma con parsimonia, lo stampatello maiuscolo, lo stampato maiuscolo, perché rischi di finire nella spam. Devi dare indicazioni precise e non potrai dire tutto all'interno dell'oggetto. Dovrai scegliere il concetto più importante, perché primo sia aperta e secondo che descriva in modo parlante il tema della mail che hai mandato. Adesso invece parliamo dell'introduzione, quello che abbiamo accennato prima. La prima frase del testo deve agevolare la comunicazione, oppure se la ti poni male già mal disporrà o allontanerà il tuo interlocutore. Quindi evita immediatamente frasi tipo come va, tutto bene, mi auguro che tu stia bene, perché di persona magari può avere un senso, ma quando scrivi queste cose diventi banale e aumenti la distanza dalla persona. Soprattutto non scrivere cose troppo personali, tipo tutto bene a casa, a meno che stai scrivendo al tuo testimone di nozze, perché se non sai come sta andando a casa dell'altra persona, ad esempio, e non sei informato, o magari chiedi come sta andando un prodotto eccetera ma non lo sai, rischi di fare veramente una brutta figura. Quindi, come accennato all'inizio, la prima frase del testo deve introdurre l'argomento, devi andare a sodo, devi spiegare praticamente in poche parole di cosa vuoi parlare, indicando schematicamente fatti, dati, luoghi, numeri di documenti, fatture, contratti, quello che è. Nella prima frase o nelle prime due, insomma, dovresti estendere, specificare quello che è stato indicato nell'oggetto. Quindi, non so, tipo, in riferimento a quanto in oggetto, ad esempio, per continuare a trattare poi nel dettaglio, nelle frasi successive, le cose che vuoi dire. Abbiamo visto che nella parte centrale dovrai specificare le informazioni in modo schematico e semplice, e non troppo lungo. E invece, per quanto riguarda la conclusione, dovrai esprimere chiaramente la tua posizione nei confronti di chi ti legge o dell'argomento, e se stai attendendo una risposta, quindi dando il compito di darti un feedback, quindi magari chi ti attendi un riscontro a mezzo email, oppure attraverso il telefono, oppure dal vivo se ti devi incontrare, scrivilo chiaramente in modo che chi legge sappia cosa deve fare. Poi piccoli particolari, come si saluta, se è una signora puoi ad esempio, per rispettare diciamo il destinatario, potessi dire gentile Francesca, gentile Luisa, se è un signore egregio ad esempio, se è un dottore, una dottoressa, un avvocato eccetera e ti sta rivolgendo a qualcuno per motivi professionali, può anche essere utile inserire prima il titolo di questa persona. Dottoressa, architetto, avvocato, ad alcuni ancora fa piacere, anche se stanno sdoganando sempre di più la comunicazione informale. Devi sempre stare attento a chi stai scrivendo, perché potrebbe aspettarsi ancora molta formalità. Se è un'azienda o un ente, invece, ad esempio un aspettabile abbreviato con spet.ed, oppure puoi iniziare con un saluto. Io quasi sempre faccio così: buongiorno se è mattina, fino all'ora di pranzo, insomma mezzogiorno, buon pomeriggio, dopo pranzo, fino alle 5, eccetera, e buonasera, ovviamente, se stai scrivendo nel tardo pomeriggio. Per quanto riguarda i saluti di chiusura, un breve e cordiali saluti se c'è confidenza, i miei o i nostri migliori saluti se la confidenza è poca, e i miei o i nostri ovviamente è a seconda che parliamo a nome nostro o a nome dell'azienda. Distinti saluti, ad esempio, è adeguato dopo, seguito ovviamente dalla nostra firma o dal nome della nostra ditta quando non conosciamo il destinatario, o semplicemente un ciao nel caso in cui siamo davvero amici del nostro interlocutore. Una cosa importante è ringraziare la persona a cui stiamo scrivendo se ha realmente fatto qualcosa di utile per noi o di cortese, ad esempio, nei nostri confronti. Quindi prima dei saluti finali ovviamente lo ringrazieremo per quello che ha fatto. Una cosa particolare che spesso viene interpretata male è l'utilizzo del PS, post scriptum. In generale tutti ci dimentichiamo qualcosa, ma quello che le persone non capiscono spesso è che invece di doverlo inserire nel post scriptum possono tornare indietro nel testo della mail e inserire la cosa che abbiamo dimenticato. L'utilizzo del post scriptum PS in realtà è più indicato per accennare a una situazione diversa da quella trattata nel messaggio, per parlare di qualcosa che magari verrà approfondita in un'altra occasione ma che vogliamo ricordare in quel momento. Per quanto riguarda punteggiatura e ortografia, fin dalle scuole elementari ci insegnano a scrivere in italiano corretto, più o meno, insomma, però già crescendo, già alle medie più o meno, cominciamo a dimenticarlo. Quindi una mancanza di attenzione per la punteggiatura e l'ortografia si traduce in una mancanza di rispetto per l'interlocutore, perché se si fatica a capire quello di cui parliamo, ovviamente non ci poniamo molto bene. Quindi è importantissimo avere la massima cura per la punteggiatura e l'ortografia. Quindi, oltre a dimostrare che non abbiamo fretta, faremo capire al nostro interlocutore che abbiamo interesse nei suoi confronti. Poi non dimentichiamo che se scriviamo male, con un'ortografia e una grammatica errata, l'immagine dell'azienda che rappresentiamo comunque non sarà granché. Ricordiamoci di usare le maiuscole solo in alcuni specifici casi, quindi all'inizio della frase, dopo il punto, per i nomi di persone, nazioni, città, paesi, i nomi delle aziende, o magari per alzare il tono, ma non in senso aggressivo, cioè per valorizzare di più una parola o un concetto che vogliamo esprimere. Ritorniamo per un secondo ai paragrafi e alla spaziatura, quello che dicevamo prima. E quando comunichiamo dobbiamo semplificare la vita all'interlocutore, in modo che apprenda nel modo più facile possibile quello che gli vogliamo dire. Quindi suddividere le idee e i concetti in paragrafi, cioè in blocchi di frasi separati tra loro, da una riga vuota più o meno, può aiutare moltissimo. Quindi ogni concetto verrà inserito in un blocco che verrà separato dagli altri con un capoverso vuoto, con una riga vuota semplicemente. Quindi andare a capo alla fine di un paragrafo significa semplicemente dire: ho finito di esprimere un concetto, ti faccio fare una pausa saltando una riga e ti introduco quello nuovo nel paragrafo successivo. Un altro ripasso sugli elenchi numerati e puntati, che sono molto utili quando bisogna esprimere una serie di dati che riguardano quello che si è detto. Quindi, parlando di un prodotto, ad esempio, se ne possono elencare le caratteristiche con un elenco numerato, o se vogliamo ripetere dei concetti in modo molto schematico, un elenco puntato andrà benissimo. Una cosa spesso trascurata è quella degli allegati. Per quanto adesso le caselle email dispongano di più spazio e per quanto la banda larga ci permetta di trasmettere dati in grande quantità, è sempre meglio non rischiare allegando alle mail allegati appunto troppo pesanti. Quindi sopra i 5 MB, da 5 a 10 io comincerei a farmi una domanda: conviene allegarlo direttamente alla mail o è meglio magari utilizzare un servizio che permette di scaricare questi allegati da remoto? Ad esempio WeTransfer.com è uno di questi, è molto molto utile, oppure i classici Dropbox o Drive di Google o OneDrive di Microsoft. Sono tutti spazi web nei quali si può caricare i file, poi possono essere condivisi tramite un link molto facilmente e dai quali poi si può scaricare l'allegato. Siamo arrivati quasi al termine, rifacciamo un breve ripasso. La revisione dell'email richiederà di rileggere con attenzione in modo da andare a caccia dell'errore, verificare che i destinatari siano realmente le persone alle quali ci vogliamo rivolgere, è che le persone in copia conoscenza siano persone che sono legittimate ad esserlo, quindi che non sono coinvolte nelle azioni da compiere, ma che sono comunque coinvolte in qualche modo e vanno informate di quanto stiamo scrivendo. Verifichiamo che la forma e lo stile utilizzato all'interno della mail non faccia percepire cose negative nel contenuto, quindi ad esempio toni aggressivi o arrabbiati. Ricordatevi di respirare e di scrivere più tardi se il vostro stato d'animo è negativo. Soprattutto, questo è un concetto di comunicazione molto basilare, non utilizzate negazioni molte volte, perché comunque il cervello umano non le percepisce bene e spesso vengono bypassate. Quello che vogliamo negare spesso in realtà viene capito al contrario, come qualcosa che vogliamo o dobbiamo fare. Magari questa cosa la vedremo in un'altra puntata. Verificate la coerenza tra le righe che scrivete e l'oggetto, quindi l'oggetto deve riassumere il tema della mail, ovviamente senza dire tutto, ma deve essere parlante, e il testo della mail dovrà essere coerente con l'oggetto che abbiamo scritto. Verificate il fatto che i file allegati, che i link siano collegati e che siano funzionanti, e soprattutto che non abbiano un peso troppo eccessivo come abbiamo visto prima. Quindi, in chiusura, un ultimo recap di tutto quello che abbiamo detto. La mail dovrà essere breve e concisa, non andrà utilizzata per litigare. Quando non sappiamo una cosa o la sappiamo, è comunque necessario rispondere, come detto, in tempi decenti, all'interno delle 48 ore, ma secondo me anche di 24, quando è possibile. Cercare di non annoiare in modo da non scrivere fiumi di parole, perché la tua mail è in competizione, ricordatelo, con moltissime altre, per essere non solo aperta ma anche letta. La mail non è il telefono, qualche volta è necessario usare il telefono perché le informazioni scritte vengono percepite in modo diverso dalle informazioni comunicate tramite la voce. Come abbiamo visto prima, in caso di notizie negative o in cui bisogna comunicare comunque qualcosa di non positivo, meglio farlo o in prima persona, dal vivo, o comunque al telefono, perché i toni negativi attraverso la parola si amplificano ancora di più. L'oggetto della mail, abbiamo detto, deve rappresentare una sintesi. Non cliccare invia, mi raccomando, se non hai prima fatto un controllo veramente approfondito sull'ortografia. Non inserire allegati, l'abbiamo detto, i saluti li abbiamo visti. Ah, un'altra cosa molto importante: al di là del saluto personalizzato possibilmente con il cliente, metti la tua firma dopo, ma non la tua firma copiata e incollata, quella che viene inserita automaticamente e che salvi nel tuo sistema di mail, ma scrivere proprio il tuo nome e il cognome a mano con il font del corpo mail, e sotto incollare automaticamente la tua firma, il logo della tua azienda, perché questo dimostra attenzione verso il nostro interlocutore. Significa: non sto copiando e incollando un testo giusto perché te lo devo mandare, ma significa: ci tengo a comunicarti nel modo corretto. Quindi saluti, dopodiché il tuo nome e cognome, o cognome e nome, insomma, quello che preferisci, meglio nome e cognome, e poi sotto la famosa firma automatica con i dati fiscali, il logo della tua azienda, il tuo titolo lavorativo, eccetera. E adesso non ti resta che provare a mettere in pratica questi suggerimenti. Richiede tempo, esercizio, perché devono diventare un'abitudine, ma ti garantisco che se incomincerai a farlo tu e continuerai nel perseguire queste regole, anche i tuoi colleghi, i tuoi collaboratori, i tuoi partner, un po' alla volta si abitueranno a questo stile di comunicazione e anche loro inizieranno a scrivere nel modo corretto. Tutto questo instaura un circolo virtuoso che migliorerà sicuramente la qualità del tuo business. Abbiamo finito. Se ti è piaciuta questa puntata, ti invito a iscriverti al podcast se non l'hai già fatto e a condividerla con altre persone che potrebbero trovarla utile, soprattutto se sono imprenditori a cui interessa imparare strategie di marketing e comunicazione efficace. Alla prossima, ciao!